è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, 18:39, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Iniziamo la nostra trasmissione come al solito con il vostro contributo, con le vostre telefonate fino alle 21, con i titoli di studio aperto oppure Sky. Iniziamo con Sky perché sul secondo ci sono i sorteggi dei mondiali. Sky.
Spatuzza, Berlusconi e Dell'Utri i referenti della mafia. La replica è un pentito manovrato. Processo Meredith, Raffaele e Amanda attendono oggi la sentenza. In Sudafrica è l'ora del sorteggio mondiale. Per l'Italia rischio Francia e Portogallo.
E poi studio aperto.
Il giorno del pentito Spatuzza arriva in aula protetto, si nasconde dietro un paravento, poi fa il nome di Berlusconi. Assurda macchinazione, ribatte il premier Dell'Utri, la mafia vuol far cadere il governo. L'asilo Lager di Pistoia, dopo aver visto questo video shock, i genitori si sfogano. Quelle maestre sono delle bestie, ora devono pagare. Le due insegnanti sono in cella insieme, guardate a vista. 12 milioni di italiani in viaggio, comincia col maltempo, il ponte dell'Immacolata a Sondrio, un paese isolato per frana, ma torna anche la neve.
Eccoci, ve la metto come la mette giù Dagospia, il sito di Roberto D'Agostino, che riproduce una vignetta di Vincino con Spatuzza su una sorta di trono portato dai magistrati. Spatuzza, la nuova Santuzza in giro per l'Italia, bellissima la vignetta. Quanto vale la parola di una bestia come Spatuzza che ha assassinato 40 persone, compresi un bambino sciolto nell'acido e padre pugliese trucidato? Può un pluriomicida tenere in scacco un paese senza uno straccio di prova? Possibile che tutti i meglio magistrati e giornalisti investigativi d'Italia non siano riusciti a trovare un riscontro fattuale tra Berlusconi e Spatuzza? Aggiungo io, in 15 anni. Queste sono domande, naturalmente. Domande, anche quando uno fa le domande, sceglie, non ci nascondiamo. Però sono alcune domande fondamentali.
Mi si dice che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo, e questo grazie alla serietà di quelle persone che avevano portato avanti questa storia, che non erano come quei quattro, come quei quattro cristi socialisti. Che siamo presi i voti nell'88-89 e poi ci avevamo fatto la guerra. Si vengono fatti il nome di due soggetti, di Berlusconi, e qui gli venne a dire Graviano se era quello del Canale 5.
Sì.
Graviano mi disse che era quello del Canale 5, aggiungendo che tra cui c'è di mezzo uno suo compaesano. Dell'Utri. Grazie alla serietà di queste persone ci avevamo messo praticamente noi il paese nelle mani.
Va bene, aspetto le vostre telefonate, naturalmente non so su che cosa in realtà, perché poi ci si divide in due, no? Chi crede così per quasi per partito preso, o perché legge non so quali libri, non so quali giornali, che Berlusconi abbia avuto contatti. Non solo contatti, più di un contatto con la mafia, che la nascita di Forza Italia eccetera eccetera, e chi invece non crede una sola parola di quello che sostiene Spatuzza. La politica l'ha presa esattamente in questo modo, il centrodestra. Secondo Gasparri Spatuzza non ha diritto nemmeno di parlare, in realtà bisognerebbe buttare la chiave, sentite.
Un personaggio del genere dovrebbe marcire nel buio di una cella per tutta la vita, prenderlo come persona che riscrive la storia d'Italia è una infamia e una vergogna.
Questo Gasparri, e poi c'è chi invece aspetta e ha sentito le dichiarazioni di Spatuzza con una sorta di emozione, questo mi colpisce, l'emozione, Rita Borsellino.
Ho provato una grande emozione, devo dire, mi è sembrato di tornare indietro di tanti anni a quando Buscetta deponeva nell'aula bunker di Palermo. Il meccanismo è molto simile e le emozioni si risvegliano. Il linguaggio peraltro che usa lo Spatuzza è un linguaggio comune a tanti mafiosi, un linguaggio che vuole essere anche un po' altisonante in alcuni momenti, ma che...
E va bene, altro argomento, i tentennamenti del Partito Democratico sulla manifestazione di domani, No B-Day.
Scivolò per le vie e non so mai dove andare. Sono fisso, perpresso, sono orzor tentenna. Mi spappolo da dubbi e paure, affogo nemmeno.
Naturalmente darò un premio speciale, specialissimo, a chi indovinerà gli autori, i cantanti di questa canzone che ha come titolo appunto Sor Tentenna. Premio specialissimo perché è molto molto difficile. E beh, insomma, devo dire che ci abbiamo preso qualche giorno fa quando parlavamo di Sor Tentenna sul Partito Democratico. Sentite Rosy Bindi, oggi presidente del Partito Democratico: ho risolto il mio conflitto di interessi, addirittura. Avevo dichiarato giorni fa che se non fossi stata presidente del PD sarei andata. Ecco, ora ho risolto il mio conflitto di interessi. Ci saranno molti dei nostri, non solo la dirigenza, ma anche tanti elettori aderenti del Partito Democratico. E da presidente del PD devo rappresentare anche loro. Ci sarò perché ci sono loro, la nostra gente. Devono sentirsi a casa loro, nella piazza e nel PD.
È un po' complicato affermare che un partito non mette il cappello su una manifestazione così libera e così spontanea e poi partecipare come presidente, perché forse finirei per creare un po' di contraddizione. Posso dire che se non fossi presidente ci andrei.
Poi c'era stata una piccola evoluzione nella posizione della Bindi, che diceva: beh, io questa piazza la capisco.
Sicuramente ascolterò la piazza e sono molto contenta che molti italiani vadano in piazza, perché significa che c'è indignazione, c'è reazione, e un grande partito di opposizione ascolterà e trasporterà quelle istanze in alternativa di governo.
Se sento un purma che mi suona, ho paura, mi stiacci.
Titubo, e in realtà poi la Bindi si è decisa e va alla manifestazione. Siamo tutti molto contenti. Andrea da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, io oggi mi sono assorbito tutto Spatuzza minuto per minuto.
Inevitabile.
Inevitabile, sì, purtroppo. Siamo appesi a uno Spatuzza e già questo ci dice tanto. Allora, io sono abbastanza indignato per tante cose, perché secondo me non si doveva neanche arrivare a questo punto. Perché mi sono domandato una cosa: Spatuzza dice che la mafia ha aiutato Berlusconi a fare Forza Italia con le stragi in modo che avesse via libera, da come ho capito io. Allora lui ha previsto che Berlusconi vincesse le elezioni, cosa che era molto difficile. Va bene, Berlusconi le vince. E il fatto è che dopo 10 mesi Berlusconi viene disarcionato. Allora mi sono domandato: Berlusconi, l'uomo più ricco d'Italia, era capo del governo, aveva la mafia con sé, riesce a con un ribaltone andarsene fuori dal governo, per 2 anni si può dire sta all'opposizione con Dini presidente del Consiglio, perde le elezioni, e la mafia cosa ha fatto in quel periodo? Perché non ha aiutato Berlusconi?
No, poi tra l'altro i fratelli Graviano credo che siano stati arrestati, o comunque i capi di quel clan, alla fine del 94, insomma, di quello stesso anno.
Comunque
ancora col governo Berlusconi, almeno credo, da quello che ho letto oggi, perché poi andare nei dettagli di questa storia uno perde la testa, naturalmente.
Mi domando, lei si indigna per Battisti, giusto? Anch'io sono indignato per Battisti, che ha ucciso 2-3 persone. Questo ne ha uccisi 40 come minimo, perché 40 sono quelli che ho capito che hanno riscontrato. Allora, noi dobbiamo assorbirci la verità su uno che ha ucciso 40 persone. Diciamo che non è proprio totalmente credibile. Io mi domando, domani al B-Day, o B-Day che capro di...
Sì. Guardi, il segretario di Rifondazione Comunista Ferrero ha appena detto che siccome Spatuzza ha deposto oggi e sostiene che Berlusconi è colluso con la mafia, è un elemento in più per gridare domani Berlusconi dimettiti. Questo è il clima che c'è in questo momento.
Io vorrei fare una domanda a tutti i partecipanti, io sono sicuro la risposta: preferite Spatuzza o Berlusconi? Scommetto.
Sì, però messa così non è correttissima la cosa, Non è che Spatuzza non è credibile, come dice Gaspari, solamente perché ha sciolto nell'acido qualcuno. Ci sono una serie di elementi, secondo me, per i quali sono cose abbastanza irriscontrabili. Sono passati tanti anni, eccetera, eccetera. La ringrazio. Mario da Roma, buonasera.
Dottor Cruciani, buonasera. Niente, null'altro da dire, perché poi vedo che ha detto già tutta lei, anche in premessa, insomma, definire il personaggio, definire la situazione, e al contrario del signore che mi ha preceduto prima, non ho seguito niente, ho proprio fastidio, c'è del fastidio nel seguire, nel perdere tempo a seguire quello che si dice su un personaggio.
Sì, anche io provo un certo fastidio, è vero, ma non per Spatuzza, provo un certo fastidio perché tanto so che queste cose rimarranno lì appese e che in tanti anni non c'è stato alcun riscontro. Ho letto per esempio oggi un bel articolo su Vanity Fair scritto da Enrico Mentana, che descriveva il modo in cui si lavorava con la mafia quando lui era direttore di Canale 5, del telegiornale, del TG5, e poi sostiene Mentana che in tanti anni poi di prove concrete di rapporti tra Berlusconi e la mafia non ci sono state.
No, disgraziato quel momento in cui ha assunto questo Mangano a fargli da stalliere, insomma, dove poi il profilo dell'uno e dell'altro, di uno Spatuzza e del Mangano, hanno due pesi diversi e differenti a seconda della convenienza che sia. Niente, Cruciani, quasi null'altro da dire.
Va bene, Mario,
sentimento poi è un fatto talmente intimo per cui anche il suicidio ne sarebbe una conseguenza dignitosa. Dottor Cruciani, grazie mille.
Il suicidio di Spatuzza, io non mi addentro in queste cose, so che non l'ha letto da qualche parte, ma credo che sia la dichiarazione di qualche politico, credo di Landolfi, che ha detto: quando uno si pente, quando uno è Spatuzza, ha ucciso così tante persone che si pente, l'unica strada è il suicidio. Va bene, Lisa da Roma, buonasera.
Buonasera, guardi, io stamattina sintonizzata sul Radio Radicale perché volevo sentire qualcosa,
sì.
In macchina, mi creda, io ho 60 anni e ho pianto, come italiana, nel sentire questo Spatuzza in siciliano, tutti i giudici che parlavano.
Ma perché
siciliano?
Mi scusi, Elisa, che significa parlare siciliano? I giudici possono parlare anche in dialetto toscano,
guardi,
qual è il problema?
Mi perdoni, mi faccia concludere. Io mi sono trovata per un momento in un mondo irreale, dove questo parlava di cose incredibili, con una naturalezza, io ho detto, ma insomma, dove sto? Io ieri sera.
Sì, ma perché ha pianto? Mi scusi, perché ha pianto, Lisa?
Io pianto per vivere in un paese così, dove per anni hanno parlato di Andreotti colluso con la mafia. Adesso questo Spatuzza che butta del sangue addosso a Berlusconi e tutti gli altri. Ma in
che
paese viviamo?
La ringrazio. Federico da Firenze, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Senta, io volevo parlare appunto sempre del caso Spatuzza, se il caso vogliamo parlare. Io condivido il fatto che ovviamente non sia possibile sostenere che Spatuzza sia un testimone non corretto solo perché insomma si è reso protagonista di efferati delitti, insomma, ecco. Questa non mi sembra una giustificazione.
No, ma questo l'abbiamo detto già ieri, altrimenti nessun pentito potrebbe sopravvivere a questa constatazione, su questo non c'è dubbio.
Esattamente, quindi ritengo, come faceva anche osservare Fini nel suo famoso Fuori Onda,
sì,
che di fatto è scrupolo dei giudici in questo caso.
Sì, ma non ce la si può cavare, Federico, dicendo come ha fatto anche Fini oggi. Spatuzza ha detto delle cose, sono parole finché non c'è il riscontro dei giudici. Ma questo è chiaro a tutti, è una cosa alla palissiana. Si possono fare sulla gestione dei pentiti, sul perché i pentiti parlano. Naturalmente delle supposizioni, delle idee, delle opinioni si possono esprimere che vadano al di là di questa considerazione ovvia. Siamo in pieno sorteggio dei mondiali Italia, Nuova Zelanda e Paraguay, finora le prime squadre, e la prima partita dell'Italia sarà appunto con il Paraguay il 14 giugno a Cape Town, titoli del TG3.
Il pentito Spatuzza in aula, cita Berlusconi Dell'Utri, il boss Graviano mi disse grazie a quello di Canale 5 abbiamo in mano il paese. Berlusconi accuse folli, noi più duri contro la mafia, fini da Spatuzza, solo parole, nessun riscontro, Bersani le valutazioni spettano ai giudici. Napolitano, troppa attenzione alle liti, poca la società civile, incontro col presidente tedesco Köhler, fase nuova per l'Europa. Feltri si pente su boffo sbagliato, contro di lui nessuna prova, i vescovi scuse tardive, Bagnasco, i media ritrovino il senso etico. Interrogate a Pistoia le due maestre accusate di maltrattamenti sui bambini del nido, scioccanti le immagini mostrate ai genitori. La NATO risponde sì ad Obama, altri 7.000 uomini in Afghanistan, 1.000 saranno italiani, la Clinton illustra la nuova strategia. Fiat richiama 500.000 vetture grande punto, la metà vendute in Italia, sterzo a rischio rottura, necessarie verifiche meccaniche. L'eleganza del riccio, il romanzo della Barberie diventa un film, la protagonista Josiane Balasco al TG3 è la rivincita delle donne comuni.
Bene, andiamo a sentire anche Sky TG24.
Mafia Spatuzza in aula accusa Berlusconi e Dell'Utri, erano nostri referenti, dice.
L'amarezza del senatore Cosa Nostra vuol far cadere il governo che la combatte.
Il premier parla di accuse assurde, fini, senza riscontri dal pentito, solo parole.
Meredith, il giorno del giudizio per Amanda e Raffaele, attesa la sentenza.
L'asilo degli orrori, Pistoia sotto shock, il garante oscurate i volti dei bimbi.
Grande punto, problemi al piantone dello sterzo, Fiat richiama 500.000 vetture.
Ciclismo, il grillo nei guai, Bettini accusato di evasione fiscale per 11 milioni.
L'allarme di Napolitano, media e istituzioni sono troppo assorbiti dall'elite.
Rinforzi in Afghanistan, la Clinton, a Sky TG24, l'Italia è un alleato di ferro.
Sudafrica, il mondiale nell'urna, l'Italia di Marcello Lippi incrocia le dita.
Vengono fatte in nome di due soggetti, di Berlusconi, e qui gli venne a dire a Graviano se era quello del Canale 5.
Sì.
Graviano mi disse che era quello del Canale 5, aggiungendo che tra cui c'è di mezzo un nostro compaesano, sì. Dell'Utri. Grazie alla serietà di queste persone ci avevamo messo praticamente noi il paese nelle mani.
Questa è la dichiarazione principale oggi di Spatuzza a Torino. Sentite come la prende questa vicenda, il clamore mediatico, tutto quanto, Emilio Fede.
Vediamo una breve sintesi di questa vergognosa mattinata che offende il mondo civile, che offende la stessa giustizia, perché un personaggio così, pur nascosto dietro un paravento, non ha diritto di esistere, certo non si può pensare a proteggerlo, ma quale protezione? È una vergogna, questo un personaggio così si mette in carcere per tutta la vita e si butta la chiave. Vediamo una sintesi delle vergogne di questa mattinata.
Questo Emilio Fede, ancora.
L'opinione pubblica, tutta, indistintamente, senza differenza di parte di partito, dovrebbe mandare, riempire Palazzo Chigi di messaggi di solidarietà nei confronti del Presidente del Consiglio e chiedere alla giustizia che questo Spatuzza mai compaia più a parlare di onestà, di bontà, di pentimento, di aver incontrato Dio. Ma se Dio esiste, perché esiste ancora Spatuzza?
Questo Fede che poi lo chiama topo di fogna.
Questo imbecille, questo farabutto, questa immagine fa venire voglia di prenderlo, scaraventarlo in una fogna e lasciarlo lì, perché è un topo di fogna.
Allora, perché giovinezza, dopo aver sentito le cose su Spatuzza, perché questa mattina qui a Radio 24 Giuseppe Ciarrapico, storico nemico di Gianfranco Fini, se l'è presa con Fini per il suo conflitto con Berlusconi, eccetera, eccetera. Sentite.
Un camerata, mi sembra, un camerata di Belluno, me lo mandò dicendo che veniva a Roma perché doveva andare a Magistero da Lettere o da Magistero da andare a Lettere. E mi disse se lo potevo materialmente aiutare, facendo, non so, correttore in bolso o qualcosa del genere. E io gli dissi: non dipende da me, dipende tutto da Giorgio Amirante. Glielo dico. E questo camerata che me lo presentava mi disse: guarda, non vedrai uno che è diverso dal nostro tipo, e uno tutto un po' fighetto, come si diceva allora. Infatti venne con la sua cravattina, ordinato, bello, preciso. Non portava ancora i colli, quelli alla boyfriend anni 30.
Ciarrapico, che non ha una residenza reale fissa per motivi che magari dopo vi spiegheremo, dice: Fini ha rinnegato, Fini ha rinnegato.
Rigorosamente ortodosso, magari diciamolo alla strage, sino alla bestialità, sono ortodosso sino alla bestialità, ortodosso alle nostre idee, quelle che lui ha sempre... se ne è servito e poi le ha rinnegate.
E poi finisce Ciarrapico con un'ironia: magari andrà al Nobby Day.
La Lega è un alleato fedele che io stimo e apprezzo, del Popolo della Libertà e di Silvio Berlusconi. Mi sorge solo un dubbio: se lui domani andrà anche lui al no Berlusconi Day, oppure si asterrà, perché non mi meraviglierebbe mai che andasse là, magari trovando una giustificazione di quella che, di cui lui è capace di tutto.
Va bene, questo era il perfido Ciarrapico versus Fini. 800 24 00 24, sono finiti in questo istante i sorteggi dei mondiali di calcio. Accanto a me Carlo Genta per l'Italia. Caro Carlo, è andata molto molto bene.
Di stralusso, Giuseppe, un girone così semplice, io a memoria non me lo ricordo. Nuova Zelanda, Paraguay e la Slovacchia, rivelazione sì finché si vuole, di Mare Kamsic sì finché si vuole, però un girone semplicissimo. Italia al debutto il 14 giugno a Cape Town contro il Paraguay, quindi giocherà a Nelspruit il 20 di giugno contro la Nuova Zelanda, chiusura del girone 24 giugno contro la Slovacchia. Ci è andata benissimo, un po' meno bene è andata al Brasile, che ha preso un girone di ferro, secondo me, non so come la pensi. Nord Corea, Costa d'Avorio di Drogba e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, queste con il Brasile. Quindi gruppo H, Spagna, Honduras, Cile, Svizzera. Il gruppo E, Olanda, Giappone, Camerun, Danimarca. Nella parte alta del tabellone, gruppo A, il Sudafrica, che è finito con Messico, Uruguay e la temutissima, almeno da noi, Francia. Dunque Francia con i padroni di casa. Gruppo B per Argentina, Corea del Sud, Nigeria e Grecia. Dovrebbe essere semplice per l'Argentina di Maradona, semplice all'apparenza anche il cammino di Capello con l'Inghilterra. Stati Uniti, Algeria e Slovenia. Resta il gruppo D, Germania, Australia, Ghana e Serbia. Questo un po' più equilibrato. Questo ha detto l'urna, per noi benissimo.
Molto bene, dunque due gironi molto difficili, secondo me quelli della Germania e del Brasile. Italia molto molto facile, forse il più semplice tra le teste di serie.
Scivolò per le vie e non so mai dove andare. Sono fisso perpresso, sono orzortentena. Mi spappolo da dubbi e poi affogo nei moci. Se sento un purma che mi suona, ho paura e mi schiacci.
È un po' complicato affermare che un partito non mette il cappello su una manifestazione così libera e così spontanea e poi partecipare come presidente, perché forse finirei per creare un po' di contraddizione. Posso dire che se non fossi presidente ci andrei.
Scivolò per le vie e non so mai dove andare. Sono fisso perpresso, sono orzortentena.
Il sortentena, incarnazione dell'indecisione. L'indecisione che prende alla gola il Partito Democratico. Andare o non andare?
Ho paura.
Vanno i militanti, ma i dirigenti no. Il presidente prima diceva di no perché sono presidente, poi ascolto la piazza. Oggi ha deciso la Bindi, va.
E un sommai con chiandra, bella bimba Teresa.
Allora vi do qualche indicazione. È un duo. Basta, è un duo non molto conosciuto in tutta Italia, ma nessuno ha indovinato fino adesso. Premio molto speciale. Sorte intenda, l'indecisione del Partito Democratico. 800 24 00 24. Noi andiamo così, da sorte intenda a Spatuzza. O ci capite o nulla. Lorenzo da Roma, buonasera.
Mi senti?
Sì, la sento.
Perfetto, niente, io...
Ci diamo del tuo o del lei? Io direi del lei, no?
Decidiamo del lei, perfetto. Sì. Allora io, la mia opinione sulla questione era...
Quale questione?
Sulla questione dello Spatuzza, di queste affermazioni, diciamo che a parere mio, per il mio pensiero, cioè va a valorare una questione che molti già, secondo me, davano per scontata comunque che il presidente attuale fosse referente della mafia. Insomma.
Dunque lei crede a Spatuzza?
Io ho sempre pensato questo.
Lei crede a Spatuzza?
Cioè, sentire un ex mafioso che comunque inoltrato nelle faccende di mafia esce con una situazione del genere, perché non credergli?
Perché certo, perché non credere?
Una questione così grande per fare un favore per chi?
No, certo, perché non crede alla Spatuzza? D'altra parte me lo domando anch'io, ci ho pensato tutta la notte, perché non dovrei credere alla Spatuzza? È così. La ringrazio, Lorenzo. Pietro, provincia di Ascoli.
Buonasera Cruciani, io volevo intervenire sul Nobby Day, però prima mi faceva piacere dirle che per fortuna che c'è lei, perché sentendo Fede e sentendo Feltri uno non dovrebbe né più guardare la TV, sentire la radio o leggere i giornali.
Perché?
Perché sono cose assurde. Feltri che adesso si pente di aver messo
non abbiamo messo nel calderone anche questa cosa, che è una cosa importante, che Feltri si pente, cioè, attenzione, se lei ha letto bene l'articolo e non solo i titoli dei TG o i titoli dei siti, in realtà non è che ci sia questo gran pentimento, dice che la nota che si accompagnava al foglio giudiziario con la condanna di Boffo in realtà non era vera, era un falso, non corrispondeva quello che c'era scritto in questa nota alla realtà dei fatti, cioè non c'era nessuna vicenda omosessuale, le molestie non erano per vicende che riguardavano il sesso, eccetera, eccetera. E poi apprezza il modo in cui Boffo ha vissuto la vicenda, eccetera, eccetera. Sì, sono mezze scuse, secondo me. Comunque.
Sì, ma è tutto veramente molto pazzesco. Ritornando a bomba sul Nobby Day, quello che mi faceva piacere dirle era che, forse qui scatenerò un putiferio, che secondo me questo Nobby Day mi permette una grande stronzata, nel senso che il fine che loro vogliono raggiungere è un fine stupido, perché tutto si poi finirà per essere una grande bolgia, un gran carnevale di cose di cui tutti noi conosciamo, che sono assolutamente lontane dalla realtà, che non fregano ormai più niente a nessuno e che non sono utili soprattutto, perché alla fine tutto finirà per essere veramente un gran cancan contro una persona che può essere più o meno accusabile o accusata, ma alla fine poi ognuno di noi si fa una ragionevole idea di questa cosa e non occorre muovere le masse.
Ma guardi, Pietro, non credo che la manifestazione sia stata convocata apposta dopo le dichiarazioni di Spatuzza, può darsi anche. La realtà è quella che ha spiegato ieri molto semplicemente Maurizio Belpietro, credo in una trasmissione, forse durante anno zero, ha detto... è più o meno, poi uno può essere d'accordo, non può essere d'accordo, una delle tantissime manifestazioni che ci sono state negli ultimi anni contro Berlusconi. Cosa c'è di nuovo in questa manifestazione? Non vedo cosa ci sia di nuovo. Sentiamo un po' Belpietro ieri sera, ce l'abbiamo? Sentiamo.
Mi sembra sempre la stessa, cioè da anni si fa sempre la stessa manifestazione.
Comunque,
da anni ne abbiamo vista recentemente un'altra, abbiamo visto quella di Grillo, abbiamo visto quella della Federazione Nazionale della Stampa e Difesa della Libertà di Stampa.
Sulle manifestazioni.
Ha sempre quell'obiettivo, cacciare Berlusconi, sempre. Cioè si cambia il nome, c'è magari un organizzatore diverso, ma il significato è quello. Finora non ci sono riusciti perché evidentemente gli italiani lo votano. Ma guardi, queste manifestazioni, ribadisco, le fanno abitualmente ormai, cioè c'è un solo obiettivo, quello tutte le volte di portare la gente in piazza per chiedere che Berlusconi se ne vada.
Qual è la diversità? Che è organizzata dalla rete? Perché la rete, e lo ripeto per la centesima volta, perché oggi sono circolate alcune cose sui blog, alcune mie frasi pronunciate ieri durante la trasmissione che sottoscrivo al 200%, una manifestazione organizzata che nasce dalla rete non è che sia detto, non è che sia scolpito, non è che sia sicuro che sia meglio di quella organizzata dai partiti. Anzi, secondo me è esattamente il contrario, perché spesso nella rete esce fuori il peggio dell'Italia. Non sempre, non è che tutti quelli che vanno alla rete, hanno i blog, sono dei criminali o sono delle persone che vogliono sparare o uccidere Berlusconi, per carità, non dico questo, assolutamente. Dico che spesso nella rete ci sono i peggiori estremismi. Punto.
Luciani, mi permetta, quello che io penso è che una manifestazione del genere, strutturata e costruita in questa maniera, non ha senso, non ha valore. Potrebbe averlo se fosse veramente un'espressione di un'idea che la massa, la popolazione, il popolo porta avanti. Così non è altro che una ripetizione urlata di ciò che ormai la gente conosce perfettamente. Qui in casa nostra, nel nostro territorio domestico, che fuori dall'Italia.
Va bene, Pietro, ho capito. Spazio ad altri ascoltatori. Carlo da Padova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, niente, io invece, al contrario delle sue opinioni, ritengo che, per carità, in rete ci saranno cattive persone, come possono esserci dappertutto, però affermazioni così gratuite, mi verrebbe da dire, ma sa quanti cattivi giornalisti ci sono?
Assolutamente sì, cattivi, poi dipende cosa significa cattivi giornalisti.
Sono proprio pessimi, sono proprio persone che dicono il falso, che parlano, fanno di tutti i colori. L'ultimo esempio è Feltri, che pubblica la notizia senza verificare se è vera e a distanza di mesi dice ma sì, forse mi sono sbagliato, questo secondo me non è giornalismo.
Ha commesso un errore, certamente.
Sì, grazie che errore che ha commesso. Un errore che forse è funzionale a quello che voleva fare. Questo è cattivo giornalismo.
Non mi pare che l'uscita di scena di Boffo abbia giovato granché a Berlusconi.
Perché lei di sicuro è una persona che queste cose qua le ritiene normali.
Io non le ritengo normali, assolutamente, non ho mai fatto cose del genere in vita mia, per cui non le ritengo normali.
Me lo auguro.
E allora?
Domani si va in piazza e mi dispiace non potersi.
Domani si va in piazza, lei forse va in piazza, io non ci vado di certo.
Io non ci posso andare.
Perché non ci può andare?
Perché sono da Padova, il costo del treno.
Ma come? C'è in ballo la democrazia, la dittatura, le porte, perché non ci va? Per una cosa così importante si possono spendere anche 100 euro di treno, andate e ritorno.
Ma l'ironia fatta così gratuita non è che la fa sembrare particolarmente intelligente.
No, Carlo, ho detto, se lei reputa che questa manifestazione sia così importante, qual è il problema?
Così banale che dovrebbe vergognarsi.
Lei non mi vergogno per niente, Carlo, ho detto, lei ritiene così fondamentale la manifestazione, perché non ci va?
Lei ha uno, adesso te lo spiego, lei è uno strumento in mano di comunicazione, sì, che è importante, sì, e lo usa facendo questa bassa ironia.
Ma io faccio ironia come la fa lei, lei fa ironia e la faccio anch'io, è normale che sia così. Lei ha ironizzato fino adesso, dunque mi permetta di fare una battuta ironica su quello che ha detto, dato che lei ha ironizzato fino adesso.
Ma tu ho ironizzato su Feltri?
Anche su altre cose, ma va benissimo, è questa il sale della trasmissione, si può fare anche dell'ironia anche sul suo intervento, caro, non c'è problema, mica le sto dicendo che lei è un criminale.
Che lo fa lei l'ironia?
Sì, ma non è mica le sto dicendo che lei è un delinquente, sto dicendo semplicemente che se lei ritiene così.
Se è delinquente soltanto perché ha fatto una battuta?
No, sto dicendo semplicemente, Carlo. Carlo, intendiamoci però, se vogliamo litigare, possiamo litigare da qui all'infinito e possiamo fare pure un po' di show. Non voglio litigare con lei, voglio semplicemente dirle che ho fatto una battuta ironica sul fatto che lei ha detto non ho i soldi per andare alla manifestazione perché il treno costicchia, o no? Lei ha detto così?
Che sinceramente spendermi 100 euro è una cosa che mi secca.
Ecco. Le secca, però potrebbe spenderle.
Sì, potrei spenderle,
cioè,
però
non va in rovina se le spende, no?
Non ho problemi e quindi non le faccio. Però la cosa importante è che io mi sento in quella piazza, capisce? E come me si sentono molte altre persone con cui ho avuto modo di parlare che non hanno la possibilità di andarci.
Sì.
E sai perché ci sentiamo in quella piazza?
E perché?
Perché, vede, siccome probabilmente sono tutti cattivi della rete che ci sono andati, allora il problema è che questa qui è una manifestazione che ne dica Belpietro, che non è organizzata.
Cazzo di signor, non è organizzata?
Dai partiti.
Senza parolacce però. Senza parolacce perché.
Ma no, scusi, sa perché? Perché mi sembrava si stesse spendendo.
No, almeno quello, insomma.
Mi sembrava si stesse.
No, ma ho capito benissimo. Non è organizzata dai partiti. Per me è peggio se non è organizzata dai partiti. Io la penso così, Carlo. Cioè.
Ma è giusto avere. avere opinioni diverse non è un problema.
No, ma infatti, secondo lei è una cosa molto positiva il fatto che sia organizzata dalla rete, che però non si capisce che significa la rete così in generale. Comunque.
Il fatto è questo qua, che è organizzata da persone giovani, sì, che non sono interessate per motivi di guadagno banali o cose, ma sono interessati a quella che è la nostra realtà della democrazia oggi, che è in serio e grave pericolo, perché non c'è solo il problema dell'informazione, non è il problema di dire, di restare svegli la notte e pensare, ho apprezzato la sua ironia, di stare a pensare se Spatuzza dice il vero o no. Per me questo non è un problema, per me esiste la magistratura, è la magistratura che deve decidere se Spatuzza dice il vero,
sì,
o non dice
ma
il vero.
È troppo, però mi scusi Carlo, l'ho già detto, fare questa osservazione come fanno in molti, cioè sì, Spatuzza dice delle cose, poi bisogna verificare se sono vere o no, insomma, è scontato, è abbastanza banale. Va bene, la ringrazio Carlo.
Si volò per le vie e non so mai dove andare. Sono fisso, perpresso, sono orzordentena.
Allora vi dico subito che soprattutto gli ascoltatori toscani, e sono parecchi, hanno indovinato il gruppo, è un duo pisano che si chiama i Gatti Mezzi, così mi dicono i toscani che sono dall'altra parte del vetro, che non significa i gatti a metà, ma significa i gatti un po' fuori di testa. Il titolo della canzone è perfetto per quello che sta vivendo, secondo me, naturalmente, sempre secondo me, il Partito Democratico in questo momento di fronte alla manifestazione di domani. La canzone ha come titolo Sor Tentenna.
Bella bimba Teresa, forse è meglio Rossella. Tante ose fra noi la vita, televisioni e internet.
Sor Tentenna è una meravigliosa, secondo me, incarnazione dell'indecisione. Almeno questa canzone si trova a Praga a giocare a poker e secondo me è numero uno assoluto. Mario Adinolfi, buonasera.
Buonasera Giuseppe, ciao.
Allora, non andrai alla manifestazione immagino, no?
Da Praga è difficile.
Ma perché hai deciso di andare a giocare a poker e fare un torneo, insomma, per fatti tuoi, o perché non ci credi in questa manifestazione?
Ma ci sono gli europei di poker, io ormai faccio scale di priorità molto precise, diciamo così. Detto questo, è una manifestazione organizzata da altri, non sono né contrario né a favore, insomma, sono felice se domani c'è tanta gente in piazza, perché quando si mobilitano le persone a me fa sempre piacere, per me non era una cosa vitale, insomma.
Però secondo te non c'è stata la solita pantomima all'interno dei dirigenti del Partito Democratico su questa vicenda? Cioè, ancora una volta di fronte ad una manifestazione promossa in questo caso, dicono, dalla rete, su cui poi in realtà Di Pietro ha messo la sua, il suo cappello, non c'è dubbio su questo, però c'è stato un atteggiamento in cui da una parte all'inizio si è detto no, organizziamo la settimana prossima manifestazioni in mille piazze, questa piazza non ci piace, le parole d'ordine non ci piacciono, addirittura il presidente del partito, Rosy Bindi, ha detto prima da presidente non ci posso andare, però la piazza va ascoltata, e infine dice che ci va, insomma una situazione incredibile.
Sì, è tutto figlio dell'inazione, cioè io l'ho scritto anche su Europa, che è poi il quotidiano più o meno che fa riferimento al Partito Democratico, una segreteria Bersani che si è caratterizzata in queste settimane per l'inazione, oggettivamente lascia spazio all'ambiguità, alla non chiarezza, e come ancora una volta abbiamo perso l'occasione per dire una parola chiara, qualunque essa fosse. Anche a me non è piaciuta la formula della strumentalizzazione immediata da parte di Di Pietro, ma allora si diceva tutti insieme non si va. Oppure si diceva tutti insieme si va, insomma, comunque mi sarebbe piaciuto che il segretario del partito prendesse una posizione chiara, ecco, questo è il dovere quando tu hai peraltro una formula di elezione diretta del segretario, per cui insomma questo segretario è molto forte, per cui la sua parola ha un valore preciso.
Ecco, perché non ha detto, perché non ha detto anche ai suoi dirigenti? Perché sembra strano che il segretario non va, però va il suo precedente, il suo rivale alle primarie.
È il solito metodo. Un pezzo qua, un pezzo là, un po' lotta, un po' governo, è un vizio pure un po' antico, però insomma il PD deve chiarire queste sue difficoltà, quasi vorrei dire di linguaggio anche, perché diciamo cose che sono anche dal punto di vista linguistico contraddittorie, e deve avere una coerenza di comportamenti, questo è evidente, manca il livello della dialettica, manca il livello della, diciamo così, anche
diatriba forte all'interno del partito, si è cercato di rimpostare un vecchio partito con le formule del centralismo democratico, però non c'è Togliatti, non c'è Berlinguer, un po' difficile farlo con Bersani. Ecco, allora o Bersani decide di fare il segretario davvero, e allora fa
sì, ma anche imponendo, sì, certo, anche dicendo ai dirigenti: no, non bisogna andare, chi va si mette fuori dalla linea del partito. Insomma, però, da una parte si vuole la piazza, si vellica la piazza,
no, certo. Una caserma. Però, insomma, è esattamente quello che volevo dire. Bersani avrebbe dovuto far sentire nettamente il proprio pensiero, sia che fosse di andare, sia che fosse di non andare. Questa voce seria e netta non l'abbiamo sentita. È l'andamento che purtroppo ci tocca vedere da quando Bersani è stato segretario, perché non mi sembra su niente sia stata una posizione netta e chiara, per cui da questo punto di vista, d'altronde, io mi sono opposto alla sua elezione, quindi sono tuttora molto poco contento del modo con cui stanno gestendo il partito.
Allora,
però
chiedo a Dinolfi, che è uno dei primi in Italia a avere, non dico scoperto, le potenzialità della comunicazione via internet, ma insomma è uno che ci si dedica molto. Io mi sono imbestialito ieri perché mi hanno chiamato alcuni organizzatori di questo No B-Day, mi hanno detto: beh, insomma, noi la nostra manifestazione è diversa dalle altre, è sicuramente più nobile, più bella, più tutto, perché non è organizzata dai partiti. Io ho detto: ma scusate, ma perché una cosa che viene fuori dalla rete o dalla cosiddetta società civile debba per forza essere più nobile rispetto a una manifestazione organizzata dai partiti? Non è che i partiti fanno schifo, invece tutto quello che c'è al di là dei partiti, non è che voi non fate politica in questo modo, fate politica esattamente come la fa un partito politico. Peraltro abbiamo anche i media partners, tra se uno va nella pagina del No B-Day, tra cui c'è Il Fatto Quotidiano, L'Unità, che è uno degli organi del Partito Democratico, eccetera eccetera. Se non è politica questa, io non capisco questa distinzione tra i partiti e il resto.
Hai ragione, la distinzione non deve avere senso. Io sono convinto che la politica organizzata attraverso i partiti è politica nobile, le manifestazioni organizzate attraverso i partiti sono manifestazioni nobili, sicuramente quanto l'organizzazione di una manifestazione, che spero sia una grande manifestazione della società civile, come si usa dire, o anche della rete, perché insomma sicuramente un elemento di novità c'è nel fatto che la rete in qualche modo si organizza, di solito la rete però si organizza contro, attenzione, questa è un po' una caratteristica, è molto difficile che poi la rete riesca a trasformare l'energia che mette in campo
in qualcosa di
positivo, di propositivo. La rete ha fatto i girotondi, la rete ha fatto i V-Day di Beppe Grillo, oggi fa il No B-Day, cioè è molto caratterizzata sul fronte di una negatività, di una negazione di qualcosa che non piace, e quando poi si passa a discutere delle cose da fare, di solito la rete litiga, questo è un po' lo schema, qui i girotondi si sfasciano, Grillo prende l'1% e anche questo movimento rischia di avere la stessa evoluzione. Dovrebbe tutto quel segmento di popolazione, molti sono giovani, che pensa che la rete sia un luogo di riflessione politica, deve prendere spunto dalle modalità americane, cioè le modalità americane sono modalità che poi vengono ricondotte dentro i grandi partiti. La rete vince se trova un Obama e se vince nel Partito Democratico, come prima provò a vincere con Howard Dean e con gli altri movimenti. L'idea che tutto questo possa essere catalizzato in una formula antisistema, proprio perché è caratterizzato sull'anti, appena si arriva alla fase propositiva manda tutto in frantumi, e questo è uno spreco di grande energia. Lo sforzo politico che deve esserci da parte di chi manifesta non è quello di allontanarsi dai partiti, ma di condizionarli se ne sono capaci.
E poi se uno perde una battaglia vince la maggioranza, però stando sempre dentro, no? Un grande contenitore.
Con tutti mi chiedo, anche oggi ho dovuto rispondere a un'intervista di Panorama che mi chiedeva, insomma, ma allora, poiché criticavo questa inazione bersaniana, allora tu vai fuori, vai con Rutelli? Io penso sia molto sbagliato.
No, ma che c'entra?
Di andare via. Insomma, io ho fondato il Partito Democratico insieme a altri, mi sono candidato alle prime primarie e farò il mio impegno politico nel Partito Democratico dalle posizioni che ritengo di prendere, certo. senza immaginare fughe in avanti, sarebbero stupide, né diciamo tradimenti, che sarebbero ancora più stupidi.
Però prima vengono i campionati europei di poker. Grazie a Mario Dinolfi per essere stato con noi. 19:55:27. Dove andiamo? Andiamo. Pietro da Pescara, buonasera.
Dunque, io volevo intervenire a proposito di Spatuzza, poi ci sono stati altri argomenti. Partiamo da Spatuzza.
Sì.
Gasparri e Biciché hanno detto che questo Spatuzza, poi abbiamo sentito anche Emilio Fede,
sì,
che addirittura dice che non deve esistere Spatuzza, un po' il riproporre della pena di morte.
Più o meno.
Bene.
Anche certo. Gli altri hanno detto che butterebbero la chiave.
Benissimo, benissimo. La cosa che però stride un pochettino in questo
momento. Cos'è che stride?
Stride il fatto che Vittorio Mangano invece è un eroe.
Siamo qui 20 in punto, 800 24 00 24, TG5.
Strage di mafia, il killer Spatuzza depone a Torino e cita Berlusconi e Dell'Utri. Il mafioso Graviano mi disse, ci hanno messo in mano il paese. Dell'Utri, Spatuzza lavora per la mafia. Buonaiuti, la mafia attacca Berlusconi perché la combatte con risultati che non hanno precedenti in 20 anni. Fini, le accuse senza riscontri sono solo parole. Il PD Bersani, tocca ai giudici valutare. Meredith, la corte da 10 ore in camera di consiglio. La sentenza per Raffaele Sollecito e Amanda Knox prevista in tarda serata. Sono perseguitata, mi stanno uccidendo. Sfogo di Sandra Lonardo, soggetta a divieto di dimora. Il marito, Clemente Mastella, a dire che sono stati violati i miei diritti e il Parlamento europeo. Interrogatorio in carcere per le due maestre accusate di maltrattamenti sui bambini. Sono in cella insieme, guardate a vista. Polemiche sui media che hanno mostrato i video. Buon sorteggio per l'Italia ai mondiali del Sudafrica. Debutto il 14 giugno con il Paraguay, poi Nuova Zelanda e Slovacchia.
Bene, TG1.
Afghanistan, la NATO offre a Obama 7.000 soldati in più. Clinton, Italia alleato di ferro con ruolo guida nella missione. A Torino la deposizione del pentito Spatuzza che cita Berlusconi. Ghedini, accuse inconsistenti. Dell'Utri, attacco al governo. Berlusconi, una follia le accuse contro di me. Noi più duri nella lotta alla mafia. Fini, senza riscontri, accuse pentiti, solo parole. Processo Meredith a Perugia, sentenza attesa nelle prossime ore. Raffaele Sollecito e Amanda Knox rischiano l'ergastolo. Rinchiuse in isolamento nella stessa cella le due maestre dell'asilo di Pistoia, nonostante il video respingono le accuse di maltrattamenti. Oltre 5 milioni in viaggio per il ponte dell'Immacolata, neve in montagna e sole al sud, aperte le piste da sci. Italia fortunata nel sorteggio per i mondiali di calcio in Sudafrica, nel girone con gli azzurri, Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia.
Bene, 800 24 00 24 Dell'Utri versus una giornalista oggi fuori dal tribunale di Torino, sentite.
Vuole che io non sia grato a questo signore che pur di non accusarmi muore in carcere? Ma sta scherzando, ma lei dove vive? Che cosa fare la vita lei?
Ma che c'entra?
Ma non è credibile, ma chi l'ha detto che Mangano è credibile? Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Non lo sto dicendo, no, è lei che sta parlando. Io non ho detto né che Mangano è credibile niente, sto dicendo quello che è successo.
Ma sì, no, senatore, l'ha detto.
No, no, non lo deve fare.
Ma no, scusi, siamo tutti qua, lei l'ha detto. Che ha detto la verità quando ha detto che qualcuno ha cercato di costringerlo ad accusare. E perché
certo.
Mangano ma dice la verità e Spatuzza
ma che
no?
C'entra? Se Mangano chiedo come si chiama e lui dice Mangano non ha detto la verità, scusi, ma che cazzo sì, sta capito. Dicendo?
No, scusi, il linguaggio
ma
però lo modifichiamo.
Ma se ne vada, ma se ne vada.
Questo Dell'Utri versus, possiamo dire così, Antonella Mascali, giornalista di Radio Popolare, and... Il fatto che riproponeva più o meno lo stesso quesito di Pietro, no? Pietro, eccoci qui.
Sì, sì, e naturalmente le contraddizioni che Dell'Utri ha ripetuto
sì.
alla giornalista del fatto convergono con quello che stavamo dicendo.
Sì, però Pietro, io in questo caso devo dare ragione a Dell'Utri perché la giornalista...
Anche io gli do ragione quando dice che lui gli è riconoscente, è chiaro, anche io.
No, no, ma lasciamo perdere.
Però questa è un'altra cosa quando si dice che è un eroe.
No, è un altro discorso. Adesso possiamo giudicare la parola eroe o non eroe, se sia opportuna o non sia opportuna, non è questo il discorso. Non ci può essere paragone tra l'attendibilità di Spatuzza e quella di Mangano, perché la domanda della giornalista era perché lei dice che Spatuzza non è credibile, mentre invece Mangano quando sostiene, quando non ha fatto i nomi di Berlusconi e di Dell'Utri è credibile, ma sono due cose completamente diverse, per cui, e comunque non ha detto Dell'Utri. Rispondeva la giornalista, io non ho detto che Mangano è credibile, ho solo detto che non ha fatto, che è un eroe, se non l'ha ripetuto eroe, insomma, che è, perché ha fatto, perché non ha fatto i nomi, è rimasto in carcere non facendo i nomi di Berlusconi e Dell'Utri. Non è che ha detto che Mangano è credibile.
Detto in questi termini, se si estraesse questa parte della conversazione, sembrerebbe che questo premio dell'eroe perché è stato omertoso, Mangano. Comunque,
omertoso secondo lei, naturalmente, non secondo...
D'accordo, d'accordo. Ho voluto ironizzare
Ma insomma, lei come l'ha vista, Pietro, come l'ha vista lei la deposizione di Spaduzza? Adesso, l'ha vista con emozione come Rita Borsellino oppure ha lo stesso atteggiamento di Emilio Fede che fra poco faremo riascoltare?
No, io ho cercato di informarmi, ho cercato di capire se questa deposizione aveva un valore oppure no, mi è sembrato che fosse poco significativa.
Sì.
Temo che insomma sia un gran polverone del tutto inutile e che distoglie invece da altre cose che sono molto molto importanti, come per esempio il blocca processi o
distoglie Pietro, però lei ha detto una cosa corretta: l'11 intanto ci sarà la deposizione dei fratelli Graviano, credo, dunque ci sarà qualche elemento in più rispetto a queste parole che sono del relato, cioè Spaduzza parla di cose che gli avrebbero detto i Graviano. Va bene, la ringrazio. La 7, titoli.
Il pentito Spaduzza parla in aula a Torino sulle stragi degli anni 90. Il boss Graviano mi disse che grazie a Berlusconi avevamo in mano il paese. Il senatore Dell'Utri è manovrato alla mafia, vuol fare cadere il governo. Il premier accuse folli, fini senza riscontri sono solo parole. A Perugia attesa per la sentenza sull'assassinio di Meredith Kercher, i giudici da ore in camera di consiglio. La speranza del padre di Amanda Knox, voglio riportarla a casa. Le parti civili, lei e Sollecito sono colpevoli. Preoccupato rapporto del Censis sulla crisi, l'Italia continua ad arrangiarsi, le risorse delle famiglie tengono in piedi a fatica la società e l'INPS annuncia a novembre più 25% di disoccupati. A Londra... in Sudafrica fatti sorteggi per il Mondiale 2010 in Sudafrica, nel girone dell'Italia ci sono Nuova Zelanda, Slovacchia e Paraguay.
Va bene, direi che prima della pubblicità andiamo in provincia di Arezzo da Giuseppe, buonasera.
Buonasera Giuseppe, telefonavo semplicemente per far notare, non so se qualcuno l'ha già fatto prima di me, che oggi Fini ha detto che le parole di Spaduzza sono parole finché non ci sono riscontri.
Che è una constatazione abbastanza ovvia, no?
Ovvia. Però in quel colloquio carpito e sottratto con quel giudice, ora non mi ricordo quando.
Sì, il 6 novembre.
Il tono di quando lui ha detto che le parole di Spaduzza sarebbero
una bomba atomica,
una bomba atomica. Tra l'altro mi sembrava piuttosto compiaciuto, cioè quasi quasi auspicabile.
Questo secondo un'interpretazione per esempio di Belpietro e anche di Fini e di Feltri, sì, insomma, secondo un'interpretazione, io non ci ho visto molto compiacimento francamente.
Ma comunque il senso del discorso era che lui non credeva che le parole di Spaduzza sarebbero state semplici parole, ma insomma...
Beh certo, quando uno dice bomba atomica...
Certo. Appunto, ci vedeva qualcosa di più, per cui...
Però era il 6 novembre, quando ancora non si sapeva, sapevano alcuni dettagli.
Sì, ma sembrava che lui insomma fosse abbastanza informato di quello che avrebbe detto Spaduzza.
Sì, però è vero una cosa, Giuseppe, che comunque bomba atomica lo sono, da questo punto di vista il 6 novembre...
Sì, senz'altro. Giuseppe, mi permette di fare un'ulteriore domanda a lei sul caso del governatore della Lombardia di Formigoni? Dunque, Radio 24 disse che fece ascoltare Formigoni, che diceva che aveva paura, naturalmente in senso ironico, che lo avrebbero indagato perché aveva fatto la scuola in 80 giorni, quella scuola lì all'Aquila. Invece la mattina dopo il GR1 disse che Formigoni aveva paura di essere indagato perché aveva fatto la scuola in un terreno della Curia.
Giuseppe, non sono molto informato su questa vicenda, le devo dire la verità, perché non seguo tutte le vicende giudiziarie di tutta Italia, non riesco a seguirne manco una, sto seguendo quella di Battisti così per interesse personale e leggo sui giornali di alcune vicende giudiziarie, quelle che sono più d'autorità, le vicende di L'Aquila, della costruzione delle case, eccetera, francamente non ne so nulla. So che Formigoni ha detto questa frase dopo l'avviso di garanzia ridicolo sulla vicenda dell'inquinamento.
Questo imbecille, questo farabutto, questa immagine fa venir voglia di prenderlo, scaraventarlo in una fogna e lasciarlo lì, perché è un topo di fogna.
Questo è Emilio Fede durante il TG4 di oggi, un altro Fede, perché è spettacolare.
L'opinione pubblica, tutta, indistintamente, senza differenza di parte di partito, dovrebbe mandare, riempire Palazzo Chigi di messaggi di solidarietà nei confronti del Presidente del Consiglio e chiedere alla giustizia che questo Spatuzza mai compaia più a parlare di onestà, di bontà, di pentimento, di aver incontrato Dio. Ma se Dio esiste, perché esiste ancora Spatuzza?
Questo Fede, ancora un altro Fede, vi prego, un altro Fede, mandatemelo, trovatemelo e mandatemelo, c'è o non c'è?
Vediamo una breve sintesi di questa vergognosa mattinata che offende il mondo civile, che offende la stessa giustizia, perché un personaggio così, pur nascosto dietro un paravento, non ha diritto di esistere. Certo, non si può pensare a proteggerlo, ma quale protezione? È una vergogna. Questo, un personaggio così, lo si mette in carcere per tutta la vita e si butta la chiave. Vediamo una sintesi delle vergogne di questa mattinata.
Va bene, un messaggio ve lo voglio leggere. Lo sa, oggi a Perugia c'è la finale del Premio Nazionale per l'Innovazione. Qui ci sono 60 progetti già attivi sul mercato provenienti dalla ricerca universitaria. Qui Celli non è visto molto bene, perché siamo ricercatori italiani che vogliamo e lavoriamo in Italia. Mi scrive Romeo dall'Università di Pisa. Andiamo a chi c'era per primo, saperlo. Giuliano da Roma.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Buonasera Cruciani. Senta, ha sentito Fede, no, adesso? E capisce la difficoltà che un premier abbia delle televisioni in mano, che cosa vuol dire, no? Per il popolo italiano. Capisce che...
Ma lei la prende così sul
no,
serio?
Così in parte, poi le dico un'altra cosa, non sì. Ho finito. Ti dico, i colpi più grossi dati alla mafia sono sì. Stati dati attraverso i pentiti, lo riconosce questo, no?
Sì, non solo, ultimamente per esempio hanno arrestato un sacco di gente.
Sì, ma sono stati riconosciuti, cioè Buscetta è stato
certo,
il primo,
certo,
no?
Certo.
Quindi, come mai per esempio Buscetta diventa credibile e fino a prova contraria, finché non ci saranno dei riscontri, che anch'io sono d'accordo, obiettivamente ci devono essere dei riscontri, Spatuzza viene già messo a rogo, ancora prima che si possano trovare dei riscontri. Cioè, io questo non lo capisco, capisce? E come non capisco quando Dell'Utri si arrabbia con un giornalista, eccetera, e dice è un eroe. Ma in che paese viviamo? Cioè, lei si rende conto in che paese stiamo
vivendo?
Ma
la diatriba non era sull'eroe ancora, su Mangano, non era su quello.
Capisco che la diatriba non era sull'eroe, capisco però Mangano, che comunque...
Sì, ma non stiamo parlando di Mangano. Giuliano, mi scusi, il punto oggi non è Mangano, è un altro, è Spatuzza, sono le dichiarazioni di Spatuzza.
Ha seguito il mio ragionamento, no?
Sì, ma l'ho seguito, certo che l'ho seguito.
È stato ascoltato, gli è stato dato credito, sono stati fatti i riscontri ed è successo quello che è successo.
Sì.
Spatuzza, ancora prima di dargli dei riscontri, ancora prima di capire già il 50% della televisione,
Giuliano, dire semplicemente, come ha fatto il segretario del Partito Democratico Bersani, come hanno fatto anche altri, persino il Presidente della Camera Fini, che sì, quelle sono parole... E poi bisogna verificare i fatti, i magistrati devono verificare i fatti, è scontato, è banale e non serve assolutamente a nulla. Spatuzza ha detto delle cose talmente vaghe, quello della stand, gli incontri, cioè, che non mi hanno detto i Graviano, può succedere di tutto adesso, ha capito? Adesso i Graviano, non sappiamo qual è la logica di queste dichiarazioni, è quello che deve far riflettere.
Mi perdoni, io dico sì. Lasciamo i magistrati lavorare prima di levare...
Cioè, lei crede davvero, Giuliano, questa è la domanda, però gliela devo fare, perché poi ognuno dentro il nostro cuore, dentro il nostro cervello, una piccola parte, noi crediamo a qualcosa o non ci crediamo, no? Al di là poi delle dichiarazioni, lei crede davvero che nelle stragi del 93, in quel periodo lì, ci fossero questi contatti molto forti tra Berlusconi e la mafia, ci crede?
No, guardi, io non posso dire che ci credo perché sarei...
No, ma dentro il suo cuore, cerchi di scovare all'interno della sua anima.
Penso che qualcosa di chiaro non c'è. Questo
ma
mi
che
basta,
significa
no?
Qualcosa di chiaro non c'è? Anche là è banale.
È importante in una democrazia, mi scusi.
Qualcosa di chiaro non c'è. Ma qualcosa di chiaro non c'è, non è una risposta.
Ma una giustizia che sia tale ad un personaggio come Spatuzza deve affibbiare almeno 20 ergastoli, altro che la protezione, e consentirgli di dire quello che ha detto per infangare anche il capo del governo. Questa sì, una giustizia che deve muoversi in fretta. Abbiamo consentito a questo delinquente assassino di essere lì sono venuti giornalisti da tutto il mondo, una delle vergogne, più vergogne che si possa immaginare.
Questo è Emilio Fede oggi al TG4. Però io capisco, stavo parlando con Giuliano, no, con Giuliano da Roma, capisco che di fronte alle uscite di Fede si possa arrabbiare. Io la prendo a ridere in questo caso come in altri casi, no Giuliano?
No, ma guardi, ridere fino a un certo punto, però mi perdoni, la democrazia non è mica un gioco, non è, mi perdoni, ma la democrazia è veramente la cosa più importante che abbiamo.
Beh, sì,
ma si sta rendendo, cioè lei mette, scusi,
mica Fede è un antidemocratico,
no, mi perdoni, no, non giochiamo sulle parole, mi perdoni, lei mette, scusi, adesso non entro in polemica, sì, perché con lei la polemica viene troppo facile, dico, lei mette Radio Londra quando c'è qualcuno che a sinistra dice delle cose condivisibili o meno, quando invece si sente
ma io Fede lo piglio in giro tutti i giorni, Giuliano.
No, ma mi perdoni, non è
come
di
no?
Prendere in giro, mi perdoni, Cruciani, non è questione di prendere in giro, non è questione di prendere in giro, è questione della gravità. Lei capisce che la democrazia è un'altra cosa, cioè lei capisce che ci sono dei deputati.
Scusi,
che
però da questo punto,
scusi, mi perdoni,
Giuliano,
Cruciani.
Da questo punto di vista, però, Giuliano.
Sì?
Stiamo parlando, ci si può confrontare,
certo,
tranquillamente, senza problemi. E io penso che in questo caso Fede esprima quello che gli viene da dentro, e questo è comunque apprezzabile. Adesso lo dico, io non condivido, non direi mai una cosa del genere. Ho già detto ieri che il fatto che Spatuzza abbia sciolto un bambino nell'acido, il fatto che abbia ammazzato 40 persone, non per questo, altrimenti cancelliamo i pentiti definitivamente. Dunque questo già l'ho detto ieri, dunque non è che affronterei la questione dicendo Spatuzza come ha fatto Gasparri, prendiamo la chiave, chiudiamolo e buttiamolo. Questa è propaganda e politica, e naturalmente anche quella di Fede è propaganda. Però il problema resta sulle affermazioni che ha fatto. Qualcuno mi segnala, sì, ha detto delle cose importanti su Via D'Amelio, può darsi, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, anzi sicuramente, se me lo segnala un ascoltatore. Però il problema è un altro, riferisce cose dette da Graviano su presunti accordi, contatti tra l'uomo di Canale 5 e Dell'Utri. Questa è la cosa su cui si discute, non è...
Mi perdoni, sono d'accordo con lei da un certo punto di vista, da un altro punto di vista però è gravissimo, no, che in un sistema democratico, cosiddetto democratico, quali noi siamo, succede già che ancora prima che questo qui, lasciamo lavorare i magistrati, no?
Sì, ma non le pare strano, sì, lasciamo lavorare, però le ripeto una cosa, è una banalità dire una cosa di questo tipo, perché sono 15 anni, forse anche 20, che escono queste storie che riguardano Berlusconi e la mafia, senza che ci sia un elemento veramente concreto al di là di inchieste di giornali.
Non è vero, tanto per incominciare, non è vero che non ci sono elementi concreti.
No, allora, elementi concreti su che cosa? Scusa.
È stato condannato, tu, tanto per incominciare.
Ma chi è stato condannato? Chi è stato condannato?
Dell'Utri.
Sì, ho capito, condannato. Dell'Utri, mica Berlusconi.
Ma non può pensare che Dell'Utri non è vicino a Berlusconi, no? Parliamoci chiaro.
Se condannano suo padre, anche lei è condannato.
Ma da lei mi aspetto qualcosa di più, veramente.
No, ma cioè, Giuliano, mi scusi.
Non mortifichiamo
i reati, non è che si estendono anche ai propri vicini di banco, ai propri compagni di partito, eh?
Ma scusi, non mortifichiamo l'intelligenza.
No, appunto, non la mortifichiamo l'intelligenza, non mortifichiamo il diritto, direi. Non mortifichiamo il diritto.
Dell'Utri era il numero 2 o il numero 3 di Publitalia Fininvest. Ma cosa,
a parte che non è stato condannato in via definitiva, sta affrontando un processo d'appello.
Ma raccontando il numero 2 e il numero 3? Lo capisce il numero 2 e il numero 3?
Sì, certo che lo capisco.
Ecco,
uno
allora
dei fondatori,
fondatori
di Forza Italia.
Ecco, perfetto. Allora,
condannato in primo grado a 9 anni per concorso esterno. Lui si proclama innocente.
In azienda ha lavorato lei, ho lavorato
Giuliano,
anch'io.
Uno dei fondatori di Forza Italia, condannato a 9 anni, lo ripeto, a 9 anni in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. Lui si proclama innocente. Lei è così sicuro che sia un mafioso?
Sì, guardi, io
benissimo. Giuliano, questo è il punto, ha capito? Questo è il punto. Questo è il punto.
In questo momento qui sono sicuro.
No, ma in questo momento qui non deve essere sicuro, è il contrario, dovrebbe pensare esattamente il contrario.
Sì, ho capito.
Sì, è così. È così, Giuliano, dovrebbe pensare il contrario, se ragionasse secondo
cosa? A cuore, io guardi, l'unica cosa che ha qual è la democrazia? Che a me interessa.
Guardi, la democrazia prevede che uno è colpevole quando c'è una condanna definitiva, eh?
Sì, guardi.
Ah, no, questa qua non va bene.
Vabbè. Allora, se la vogliamo mettere in cacciara, non è in cacciara.
Questo è metterla in cacciara, riaffermare un principio fondamentale e metterla in cacciara.
Sarebbe da dirne troppe. Comunque, il numero due di Publitalia, Finitest, è condannato a 9 anni per mafia e lei dice che.
In primo grado. Non ho detto che va bene, ho detto in primo grado è condannato a 9 anni per concorso esterno, che non è per mafia, è concorso esterno.
Mi perdoni, ma Silvio Berlusconi è capo del governo, ma se lo vuole mettere in testa questa cosa qui o no?
E allora?
E allora è un problema.
Cosa è un problema?
È un problema internazionale.
Beh, certo che è un problema. Certo che è un problema il fatto che Spatuzza dica quelle cose.
Ma queste cose qui. Allora, cosa stiamo parlando? Mi perdoni, io quando parlo con lei mi viene in mente Capezzone, guardi. Mi perdoni,
non sono arrivato a quel livello, purtroppo.
Glielo auguro sono arrivati, ma mi viene in mente Capezzone quando parlo con lei.
Che vuole fare?
Tanto... che è terribile, no? Per me.
Ma
per
terribile? Vede che idea ha delle persone che non la pensano come lei, che dall'altra parte c'è qualcosa di terribile, di terrificante, di mostruoso. È quello che pensa lei, Giuliano, mi dispiace. Sono le sue parole che mi spingono a dire questo, ha capito? Io non dico niente, sto ascoltando.
Ma secondo lei avere a cuore la democrazia è una cosa mostruosa?
Ma io non ho detto questo, Giuliano, lei ha capito male quello che ho detto.
Dietro quel paravento, perché deve proteggersi, non deve essere visto, la vergogna delle vergogne, chiamata al processo che vede coinvolto Marcello De Lutri, concorso esterno, dove tenta di coinvolgere anche concorso esterno Berlusconi. Un personaggio assurdo, Spatuzza, inaccettabile per una società civile, racconta di morti, di stragi, esprime addirittura gioia per i carabinieri ammazzati e aggiunge anzi bisognava e volevamo uccidere di più. Schifo autentico, questo va detto non soltanto per lo squallido tentativo di coinvolgere personaggi politici, in questo caso De Lutri e Berlusconi, per tutto ciò che rappresenta. Ore e ore di particolari raccapriccianti. Ricorda la strage di Capaci affermando abbiamo tutti gioito. Schifo. Rispetto per la giustizia, certo che deve fare giustizia, ma un uomo come Spatuzza è spazzatura.
Questo ancora Emilio Fede, oggi scatenato ai massimi livelli. Non me la prendo come quell'ascoltatore di prima. Che cosa devo fare? Non me la prendo così tanto con Emilio Fede. Dice quello che pensa. Dov'è il problema? Simona da Bologna.
Sente?
Sì.
Allora, niente, io volevo intervenire a proposito appunto di Spatuzza. Io chiaramente sono molto giovane, per cui non so, magari dirò delle dabbenaggini, però mi sembra di capire che quello che non è riuscito a fare Mani Pulite 20 anni fa, che era cambiare una generazione politica, cercando poi di dare spazio alla sinistra, non è potuto accadere. Grazie a causa di Berlusconi, per cui secondo me
non ho capito, Simona, mi scusi.
Cioè, io credo che il problema è che Berlusconi sta ha scasinato i piani.
Sì, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, però stiamo parlando di Spatuzza, tra gli altri argomenti, questa sera ce n'è uno solo, soprattutto
arrivati a un punto in cui non si riesce più a cacciarlo dal punto in cui è.
Ci provano anche con Spatuzza. Ho capito, chi
vuole il potere?
Chi vuole il potere? Vabbè, Spatuzza chi lo porta là?
Questo non lo so, però fa comodo a lui.
È un complotto, insomma.
Guardi, io non so se è un complotto, però fa comodo a lui dir così oggi, diciamo così.
Fa comodo a lui chi?
Fa comodo anche a Spatuzza dire così in questo clima.
Vabbè. Orlando, provincia di Latina, buonasera.
Sì, buonasera. Pronto?
La sento, Orlando, dica.
Sì, io oggi, causa di forza maggiore, mi sono dovuto sorbire lo Spatuzza.
In che senso causa di forza maggiore?
Perché sono stato dalle 9 del mattino fino alle 5 del pomeriggio per una consegna a Palermo.
In macchina? In macchina?
No, nel camion.
Ah, nel camion, e dunque ha sentito la radio.
Tra l'altro in tutte le zone che ha citato Spatuzza, me le sono girate tutte stamattina. comunque sia, io pensavo di mangiarmi una bella lasagna fumante, invece nel piatto ho trovato solo dei maccheroni rancidi della settimana prima.
Cioè? Perché le cose erano già uscite.
A parte che la dichiarazione è di una banalità assurda, perché ha ripetuto pedissequamente tutto quello che aveva già detto prima. Lui non ha.
Sì, però questo è abbastanza normale, però Orlando, mi scusi, aveva fatto delle deposizioni davanti ai magistrati, adesso queste deposizioni andavano, non so il termine tecnico, verbalizzate, diciamo, in una sede processuale che era il processo d'appello per Dell'Utri, spostato per ragioni di sicurezza a Torino, questo è il punto.
Sì, ma solo perché dopo 16 anni ha tirato fuori i nomi di Berlusconi e Dell'Utri, quindi certo. Diciamo che era un atto dovuto sentirlo, ma le fesserie che ha già dette era chiaro che le ripetesse. Cioè, tutto l'interrogatorio, a parte che non riferisce un fatto che sia un fatto che lui conosce personalmente, cioè tutto derelato, tutto me lo.
E infatti hanno convocato per l'11 Fratelli Graviano. Per l'11 di dicembre hanno convocato i fratelli Graviano a testimoniare.
Quella sarà una deposizione interessante, perché sono i diretti interessati, ma lo Spatuzza, no?
Sì, ma secondo me, guardi, è molto semplice la cosa, anche se i fratelli Graviano, quando verranno convocati, ripeteranno le stesse cose di Spatuzza, dovranno fornire dei particolari certamente un po' più forti rispetto al sentito dire di Spatuzza, e per questo saranno testimonianze importanti. Ma uno può dichiarare qualsiasi cosa: io ho visto quello, ho incontrato quello, avevo un patto con quello, ho un patto con quell'altro. Qual è la prova di questo patto?
Apoteosi è stata quando il presidente dall'acqua, mi pare che si chiama, della corte, e dopo che aveva riferito tutta una serie di fatti, gliele ha ripetuti, ha detto: ma lei queste cose per quale motivo le sa? E cioè, lo Spatuzza se ne è uscito beato, perché le ho lette sui giornali. Cioè, ci rendiamo conto di che personaggio ci abbiamo, senza parlare di quello che ha fatto, perché ci vorrebbero delle ore.
Va bene, Orlando, la ringrazio. Corrado da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io sono elettore di centrosinistra.
Sì.
Il partito fa bene a non aderire, però ad andare chi ci vuole andare. Ma a parte questo, che è una cosa, poi noi diciamo una cosa, ma ne facciamo, ma al di là di questo, io vorrei porre a lei tre domande. Allora, io non credo personalmente che Berlusconi sia coinvolto nelle stragi, però parlo di attendibilità, e l'attendibilità è: Spatuzza dice quello che dice, se quei benefattori della Caritas di Graviano smentiscono, sono più credibili di Spatuzza? E al di là di quello, la terza domanda, quella più importante, che io la rivolgo a lei.
No, mi scusi, però Corrado, sulla prima cosa che ha detto, siccome Spatuzza chiama in causa i Graviano, se i Graviano dicono: io non ho detto niente, non ho mai parlato con Spatuzza di una cosa di questo tipo, non è semplicemente uno contro l'altro, no? Mi sembra.
La cosa precedente è quello che sente dentro.
Comunque, in questo caso, Corrado, però, siamo, secondo me è sbagliato anche andare nei dettagli, perché la cosa che conta è l'effetto mediatico di questa storia, è l'effetto che si ha in Italia, nella discussione, all'estero. E questo è il punto, non è tanto quello che dice Spatuzza, quello che dice Graviano, perché tanto saranno tutte cose inverificabili, perché si parla di accordi, io ho parlato con quello, con quell'altro, poi certo se Graviano entra nel dettaglio, se tirano fuori delle carte con la firma di Berlusconi, con la firma di Dell'Utri o non so che cosa per provare l'esistenza di questo patto, è tutto un altro discorso, io non ci credo nemmeno per un secondo. Però insomma, se uno dice: sì, io c'avevo un patto con quello, ci eravamo messi d'accordo, com'è verificabile questa cosa?
Io voglio fare una domanda a lei, che tanto quelli lì dicono quello che vogliono, perché sono tanto dei mafiosi schifosi e basta. La domanda che io voglio fare a lei è questa: l'onorevole Berlusconi, quando è caduto il lodo Alfano, ha detto per televisione.
Sì, sì, l'abbiamo mandato in onda.
Scusi, mi lasci finire.
Sì.
Detto che sarebbe andato dei giudici a dimostrare che dicevano delle grosse fesserie.
Sì,
ora
sì.
Mi pare che stia facendo di tutto per non andare al processo Mills, che è la cosa che mi interessa di più. Visto che sto facendo di tutto per non andare al processo Mills, e lei è un suo fan scatenato, non a caso continua a mettere Fede, perché...
Chi è un fan scatenato?
Oltre che sentire Fede lo sente anche lei.
Fede, chi sarebbe un fan scatenato? Scusi.
Chi dice che vuole andare al processo e fa di tutto per non andare...
Corrado, chi sarebbe il fan scatenato? Mi scusi.
Lei è un fan scatenato.
Io sono un fan scatenato. Lei è fuori dal mondo.
No, non sono fuori dal tempo.
Io lei è fuori dal mondo, io sono un fa scatenato di me stesso, Corrado.
Sì, ma io mi ricordo, siccome ho la memoria lunga, sì, che durante la campagna elettorale precedente propose di non fare propaganda, sì, a favore del PD, allora lei ha frase sua, io guardo anche chi mi riduce le tasse.
Cosa significa? Caso. Io ho detto, ma non mi ricordo nemmeno, ma certamente non ho fatto campagna elettorale per il PDL, Corrado, sia sicuro che non ho fatto mai campagna elettorale per nessuno. Corrado, io non ho mai fatto campagna elettorale per nessuno e non si permette di dire che ho fatto campagna elettorale qui alla radio per qualcuno, capito?
È credibile Berlusconi quando dice che vuole...
No, ma io voglio prima chiarire questa cosa. Io non ho fatto né campagna elettorale per qualcuno e, numero due, non sono un fan di nessuno se non di me stesso, ha capito? Punto a capo.
No,
qual è la cosa che vuole sapere? Se Berlusconi che ha detto che voleva andare in tribunale, l'abbiamo fatto sentire mille volte, abbiamo detto Berlusconi ha detto una cosa e adesso ne fa un'altra, è contento? È contento?
Sì, e lei cosa pensa? Voglio sapere cosa pensa.
Penso
lei
che dovrebbe andare in tribunale, però capisco anche che c'è il ruolo di Presidente del Consiglio e c'è il ruolo di imputato, e sono due ruoli completamente diversi che non sono compatibili, ha capito o no?
Non compatibili per che cosa, scusi?
Il ruolo, fare l'imputato e fare il Presidente del Consiglio sono due ruoli incompatibili.
Senta, io dico soltanto che fino a prova contraria, in una democrazia,
sì,
quando è stato eletto Bush,
sì,
che
guardi, ora io ho sempre detto che il lodo Alfano era la via migliore, era la migliore, forse anche l'unica. Il lodo Alfano, dichiarato incostituzionale.
E quindi se è incostituzionale vuol dire che tutti i cittadini sono uguali, sì, davanti.
Corrado, guardi che sulle posizioni mie, quelle sul lodo Alfano, non è che c'erano solamente quelli del PDL o la destra, c'era anche una parte della sinistra, una piccola parte, per carità, più. C'era il direttore dei riformi.
Corrado, dicendo che
non è che essere dalla parte del lodo Alfano significa essere dalla parte dei briganti, non è che pensare
no,
che.
No, io non penso che Berlusconi sia un brigante, no, lo decideranno i giudici, io non ho elementi per giudicare. Io l'unica cosa che voglio dire è che se io o lei avessimo avuto delle cause di questo genere non saremmo entrati a far parte. Comunque.
Sì, Corrado, però pensare che siamo tutti uguali non è così, perché già la Costituzione prevede che ci siano persone che abbiano uno status diverso, perché a lei possono intercettare tutti i telefoni che vogliono in qualsiasi momento, a un deputato devono chiedere l'autorizzazione prima di intercettare, dunque c'è già uno status diverso rispetto agli altri.
Sì, però nel 94, perché noi italiani ci dimentichiamo.
Nel 94, che è successo?
Hanno tolto l'immunità parlamentare in seguito al fatto che quelli della destra all'epoca andavano con i capi in Parlamento a dire avanti Di Pietro finché gli faceva comodo.
Dopodiché
si sono scordati l'avanti Di Pietro e adesso sono diventati improvvisamente...
Ma questo è corretto ricordarlo, ma non c'entra assolutamente nulla col discorso che stiamo facendo. È corretto ricordarlo, lei ha ragione. C'erano gente che andava con i capi, che era giustizialista e poi è diventato super garantista. Mario, buonasera.
Buonasera, spero che la batteria del cellulare tenga perché mi sta suonando, ero in linea. Senta, io ascolto la trasmissione praticamente quasi tutte le sere perché dal lavoro vengo via.
La ringrazio.
Ho notato una cosa, ecco, di questa tipologia di trasmissione, anche se la sua, diciamo, è abbastanza particolare, unica nel suo genere, che comunque l'informazione sia televisiva che quella radiofonica ha una tendenza negli ultimi anni, ultimamente, di andare a seguire dei filoni, no? Cioè la notizia del giorno che dura la settimana, 20 giorni, il mese, e come se poi tutti questi argomenti, dopo una settimana, 20 giorni, un mese, si cambia argomento, ora si parla tanto di Berlusconi, processo sì, processo no.
Mario, la trasmissione è fatta così, si discute dei fatti del giorno.
È fisiologico, no? Questo per collegarmi a che cosa? Al fatto che poi trasmissioni come questa... Diciamo che dovrebbero fare informazioni, altrimenti diventano soltanto uno sfogo libero, diciamo, nei limiti del concesso per ciò che si dice.
Sì.
Però l'informazione dovrebbe, diciamo, servire a indirizzare poi i cittadini a fare delle scelte. No, diciamo...
Allora, Mario, intendiamoci. Lei mi sta parlando di come dovrebbe essere fatta questa trasmissione, di cosa si aspetta da una trasmissione, non ho capito bene. Noi facciamo una trasmissione in cui ci sono le opinioni degli ascoltatori, questa è la cosa fondamentale, sui fatti del giorno 1, 2, 3, 4 lei dice bisognerebbe approfondire, leggetevi un libro, leggete i quotidiani, se volete sapere di economia seguite Focus Economia prima di noi, non lo so, cioè, Mario, di che stiamo parlando?
Stiamo parlando del fatto che il, diciamo, l'argomento di base, che seguendo anche come si accalorano tanti ascoltatori e quelli che intervengono,
sì,
diciamo, la dicotomia, il problema di fondo è la differenza che c'è tra chi governa questo paese e il comune cittadino. Diciamo, tra la differenza che c'è, come viene trattato di fronte alla legge un comune cittadino, come viene trattato un politico.
Vabbè, questa non ho capito bene.
Ma è molto molto semplice, perché basta guardare gli ultimi casi, per esempio, poi va bene, vengono secondo me strumentalizzati, perché per dire, del caso Marrazzo si è parlato tanto, sembrava quasi che l'Italia fosse un popolo di assatanati nel sapere il sesso altrui come viene svolto, mentre invece il punto fondamentale è il fatto che c'è una persona che si trova a fare le leggi e che si trova in una situazione, diciamo, criticabile.
Mario, guardi che queste riflessioni intorno al caso Marrazzo, poi noi scherziamo, ridiamo, ci accaloriamo, poi ogni tanto qualche piccolissima, dico, riflessione semiseria la facciamo pure, per cui quello che sta dicendo sul caso Marrazzo e su altre cose poi viene fuori anche da questa trasmissione, almeno secondo me, secondo lei forse no, ma secondo me sì.
Sì, no, ma a me, per esempio, il caso Marrazzo, la cosa mi ha sconcertato, è la trasmissione dove ci sono queste prostitute, tra l'altro quello che sono.
Va bene, ma insomma, dove vuole arrivare, Mario? La conclusione di questo discorso, qual è, che devo dare la linea ad altri ascoltatori, perché è tardi?
Gliela dico, il fatto di, diciamo, poter anche arrivare a delle conclusioni, o anche da parte di chi conduce, dicendo cosa si può fare di fronte a questa, diciamo, ingiustizia palese, perché qualcuno...
Ma ingiustizia palese di cosa? Rispetto a quale argomento l'ingiustizia palese?
Se mi fa finire io lo dico.
Mario, è 5 minuti che sta parlando, no, non ho capito niente.
Mi sta interrompendo. Parliamo del caso Marrazzo, ma si poteva parlare anche di altri. Il caso Marrazzo era più evidente il fatto che televisione, radio e queste persone che alla televisione dichiarano di fare guadagni milionari a fine mese, così nessuno che dice, ma c'è la Guardia di Finanza 5 minuti dopo a fermare, dopo?
Vabbè.
Perché
Mario,
è questo il discorso, perché qui siamo tutti a
va
pagare.
Va bene, d'accordo, la ringrazio. Umberto da Palermo, buonasera.
Buonasera, io volevo intervenire per quanto riguardava il fatto, appunto, che lei dice che Berlusconi viene citato come mafioso da tante persone, politici, insomma, tutto dell'opposizione.
Lei ha 30 secondi, Umberto.
Sì, speriamo di farlo.
Lo so,
io
purtroppo è andata così.
Di scienze politiche, e le posso dire che per quanto riguarda, appunto, la mia conoscenza, studiando, analizzando la politica italiana, Berlusconi è assolutamente anomalo, per il fatto che è un presidente del Consiglio che detiene stampa. Che
ancora
detiene
Umberto, ma di che stiamo parlando? Di Spatuzza o di Berlusconi che
o
del conflitto di interesse o del conflitto? Ho capito, Umberto. Ma le dico che ci sono 30 secondi. Mi parla
del conflitto di conseguenza, un impero da salvaguardare.
Io parli dico pure, che è un impero da salvaguardare, avanti.
Io dico, ma se devo fare le cose a cavolo, che devo dire 30 secondi, ovviamente non farò un ragionamento serio. Beh, comunque sia,
sì.
Le volevo dire che qui a Palermo si avverte molto il fatto che il partito di Berlusconi non sia assolutamente un partito legalmente, eticamente serio.
Sta di questo sarebbe il ragionamento, questo sarebbe il ragionamento favoloso che lei stava facendo.
Le voglio dire se avessi un pochino più tempo.
Ma non c'è tempo, Umberto, sente la musica, stiamo chiudendo. Umberto, la richiamerò lunedì, guardi, perché siamo aperti a qualsiasi tipo di ragionamento, anche quelli più fumosi, diciamo così. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao a tutti.
La Zanzara.